Vogliamo condividere adesso, sempre sull'evangelizzazione, un messaggio ricevuto ieri sera da parte di Alfonso.
Alfonso.
Allora, Alfonso ci ha raccontato nel passato la sua testimonianza, e dopo aver vissuto nel mondo, nelle cose più brutte del mondo,
sì,
fatto delle scelte sbagliate.
Chi meno, tutti, insomma.
E lui è finito in prigione e lì si è convertito a Gesù.
Va bene.
È stato miracoloso la conversione. Noi abbiamo ascoltato in audio la sua testimonianza tempo fa, qui a Radio Blast.
Fratelli, stando in prigione, niente paura, militare, mi ha messo in prigione anche a me. 5 notti mi hanno messo in prigione. Va bene, passate. Il letto era un tavolaccio. Venivano lì il sergente con 2 assistenti armati, mi scortavano dentro e mi hanno dato una coperta. E ho detto, puoi usarla come vuoi, come cuscino, come materasso o come coperta, sei libero, piena libertà. Ho detto, grazie, molto gentili. Ciao, domani mattina fuori a lavorare. Quindi, avanti.
Alfonso ci ha inviato ieri sera un messaggio in audio per raccontarci un sogno, un tipo di visione che ha avuto, molto profonda.
Sì, sì, è vero, è vero.
Adesso l'ascoltiamo tutti.
Prestare attenzione è una visione molto profetica.
Sì.
Grazie Alfonso.
Pace del Signore, fratelli, Dio vi benedica grandemente. Pace fratello Giuseppe, che Dio possa benedire grandemente la tua famiglia ancora di più, e che possa mettere la sua protezione su tutta la tua casa. Fratello Giuseppe, ti voglio raccontare di un'esperienza che ho fatto ieri, venerdì. È successo questo, che verso le 8 di sera è incominciato a venirmi un sonno, ma un sonno strano che non avevo mai sentito, proprio un profondo sonno mi era caduto addosso, che io non riuscivo nemmeno a tenere più gli occhi aperti. E mi ricordo che dice vicino a mia moglie, Linda, mi devo mettere sul letto, non ce la faccio più, devo dormire, mi sento troppo... Non riuscivo a capire che cos'era questo profondo sonno che mi veniva addosso. E Linda diceva, ma sono appena le 8 di sera, mi serve una mano, dobbiamo pulire un po', mi guardi a Samuele, diceva Linda, non ce la faccio, io mi devo mettere sul letto. Comunque verso le 9 sono riuscito a stare fino alle 9 di sera, poi io e Linda ci siamo messi sul letto con il bambino e dopo un po' mi sono addormentato perché non ce l'ho fatta proprio più, perché questo sonno era troppo pesante. Mai è capitata una cosa del genere. Appena ho chiuso gli occhi ho sentito una voce che parlava sia con me che con mia moglie, e questa voce era proprio forte, chiara, con tono severo e autoritario, e diceva, ma volete muovervi? Alzatevi, dovete muovervi, non state seduti, alzatevi, diceva questa voce, non dormite, muovetevi, fate presto. E improvvisamente mi sono ritrovato per le strade, camminavo per la strada, e mentre camminavo per la strada, in questo sogno, mi sono incrociato con un uomo sulla sedia a rotelle, e appena l'ho visto, con una semplicità, io avevo nel cuore una gioia, sentivo proprio la fede che avevo in Gesù, ma la sentivo proprio viva, sentivo una fede proprio pura, sincera, semplice. Appena l'ho visto questo uomo mi sono avvicinato, l'ho guardato e gli ho detto, oggi Gesù ti guarisce, e ho detto, dammi le mani. Lui, intimorito un po', mi ha dato le mani, ho detto, fissami, guardami negli occhi, nel nome di Gesù Cristo, alzati da questa sedia. E io l'ho rafforzato con le mani, l'ho tirato su e le sue gambe si sono raddrizzate, i suoi piedi si sono raddrizzati, le gambe si sono sanate, e lui ha incominciato a saltare, e lui mi ha detto grazie. Io dicevo no, ringrazia Gesù Cristo, non me, è lui che ti ha guarito. E lui glorificava Dio, ringraziava Gesù gridando in mezzo alla strada. E mentre camminavo ho incontrato un altro uomo e ho fatto con lui la stessa cosa. Poi che cosa è successo? Che mi sono... mentre camminavo ho visto una chiesa. Questa chiesa aveva dei gradini alti, diciamo, aveva delle scale belle alte per salire in chiesa. Era una bella scalinata grossa. Io sono entrato in questa chiesa e c'erano tanti e tanti fratelli e sorelle, tutti seduti, ma ne erano forse un migliaio. La chiesa era bella grande e tutti seduti immobili che non si muovevano, non facevano niente. E nell'angolo c'era un gruppetto di giovani che cantava un cantico con gli strumenti musicali e io osservavo tutte queste persone che non si muovevano e non facevano nulla. E improvvisamente dalle file di questi fratelli che erano seduti esce un uomo sulla sedia a rotelle, malconcio proprio, e io lo guardo e mi avvicino e gli dico: oggi Gesù ti guarisce. E lui mi guarda con la faccia un po' intimorito, sa, spaventato, come se io gli avessi detto chissà che cosa. Ho detto: ma tu non credi che Gesù ti guarisce? E lui mi ha detto: con una faccia così intimorita. Mi sono avvicinato vicino, l'ho guardato negli occhi e i suoi occhi si sono mutati un pochettino, diventavano tra occhi umani e come se fossero di animale. E io gli ho detto: oggi Gesù ti libera e ti guarisce, dammi le mani, guardami negli occhi, gli ho detto, nel nome di Gesù Cristo, alzati da questa sedia. E lui si è alzato, facendosi forza vicino alle mie mani, si è alzato e stava in piedi, ha incominciato a camminare, a fare piccoli passettini, però camminava, però i suoi piedi sono rimasti sempre storti e le sue gambe, si vedeva che aveva ancora un handicap, non era guarito totalmente. E io in quel momento ho avvertito che nel suo cuore lui aveva desiderato questa guarigione, perché doveva andare subito nel mondo a divertirsi, a fare la sua vita, si già pianificava come divertirsi e le cose che doveva fare. E io gli ho detto: ma guarda, tu hai desiderato questa guarigione non per Gesù, no, per servire il Signore, tu hai desiderato questa guarigione per andare a fare le tue cose nel mondo, per questo tu non sei guarito del tutto. E lui c'era rimasto un po' male e improvvisamente dietro a me compare una figura di uomo, diciamo un uomo robusto, grande, tutto vestito elegante, e appena l'ho guardato ho capito subito che lui aveva autorità su tutta la chiesa, era il responsabile della chiesa, e mi ha preso con la mano e mi ha tirato verso l'uscita e mi ha detto: ma come ti permetti, con quale autorità fai queste cose nella chiesa, come ti permetti? Si è messo la mano nella tasca e ha tirato fuori un foglio a righe che tutti, e c'era tutto scritto a penna, tipo era scritto come se fossero a scarabocchi, proprio brutto, e qualcosa cancellato, qualcosa si riusciva a leggere. Lui mi faceva: guarda qui che c'è scritto, guarda, tu hai questo debito, hai quest'altro debito, e tu anche su di te c'è ancora la condanna, che tu sei agli arresti domiciliari, tu non sei nemmeno libero, sei agli arresti domiciliari, hai avuto multe nella tua vita, hai avuto tutti questi problemi con la giustizia, tutte queste multe, tu non puoi fare queste cose, tu non puoi servire il Signore così. E io l'ho guardato e gli ho detto: ma dove sta scritto che io non posso servire il Signore? Ma Gesù ha pagato tutti i miei debiti, il mio peccato l'ha pagato Gesù, lui mi ha perdonato, e la vecchia vita io ho fatto queste cose, non adesso. E lui diceva: sì, ma tu comunque tu non puoi fare queste cose qui, da qui te ne devi andare. E io improvvisamente ho cominciato a piangere a singhiozzi, piangevo tanto, mi sono messo in un angolo della chiesa e guardavo a tutti quei fratelli e quelle sorelle che non si muovevano, fermi immobili, e io piangevo a singhiozzi, ma mi straziavo proprio dal dolore. E improvvisamente mi sono ritrovato fuori dalla chiesa, però mi sono ritrovato in un campo di grano. E questo campo di grano era enorme, enorme era questo campo di grano, ed era un grano tipo giallo oro, era proprio bello quel grano, e io sapevo che era pronto quel grano, e lo guardavo perché era pronto per essere mietuto. E in mezzo al campo di grano però c'era un ruscello che scorreva, un fiume. E in questo fiume mi sono avvicinato, l'acqua era bella, limpida, pulita, ero di un'acqua bellissima, trasparente, però sapevo che l'acqua non era buona per bere. E io ho strappato un rametto di erba verde Di erba fresca, ho tirato dalla tasca un coltellino piccolo e l'ho tritato quest'erba, e da quest'erba usciva una linfa, un liquido bianco. E io, appena ho buttato quest'erba verde nel fiume, nel ruscello, sapevo che l'acqua si sanava, si risanava e diventava buona per il popolo. E poi mi sono ritrovato di nuovo in mezzo alle strade. In mezzo alle strade ho incontrato di nuovo un altro uomo sulla sedia a rotelle che io ho pregato per lui. Nel nome di Gesù lui si era alzato e glorificava Dio. Poi mi sono ritrovato di nuovo a passare fuori a quella chiesa, e appena ho guardato le alte scale di quella chiesa, diciamo che per salire, per andare in chiesa, ho visto che c'erano forse 10-15 uomini, tutti quanti, ognuno di loro era su una sedia a rotelle, e faceva uno sforzo enorme perché voleva riuscire ad entrare in chiesa. Chi era già arrivato a metà, aveva salito a 2 o 3 scalini, e loro si sforzavano proprio di salire senza scendere dalle sedie, con le sedie volevano riuscire ad entrare. Non c'era nessuno che li aiutava, stavano da sole e cercavano di salire nella chiesa, e sentivo le loro voci che piangevano e gridavano: vogliamo entrare, vogliamo essere guariti. Sappiamo che qui c'è uno che guarisce, che nel nome di Gesù si può guarire, noi vogliamo essere guariti. E poi mi sono svegliato. Fratello Giuseppe, io prego il Signore affinché lui possa darti un'interpretazione, visto che tu conosci la Bibbia molto meglio di me, che il Signore possa darti qualche rivelazione, se possa avere qualche attinenza biblica, spirituale, questo sogno che ho fatto. Ti ringrazio e scusate del tempo che mi sono preso. Dio vi benedica grandemente. Pregate per me, per mia moglie, per i miei figli, che mia moglie è incinta di 7 mesi, e abbiamo bisogno veramente di preghiere, fratelli. Che Dio vi benedica e siete sempre nel nostro cuore. Vi vogliamo bene, forza, un abbraccio, che Dio vi benedica grandemente nel nome di Gesù.
Grazie Alfonso, wow, grazie, grazie. Si riconosce quando un sogno viene da Dio. Dio ti benedica. Giuseppe, cosa pensi tu il significato di questo sogno?
Ma il Signore gli ha dato un sogno profetico, questo fratello.
Anche il modo in quale è successo il sogno, cioè erano le 8-9 di notte e gli è venuto un sonno molto profondo, sì. Ha dovuto, di
Le
sera?
8 di sera?
Sì, ha dovuto andare a
Cioè è
sdraiarsi sul
crollato e
letto.
si è sentito andare a
Sì,
dormire.
una cosa soprannaturale anche questa.
Amen. Allora, Giuseppe, puoi dirci un po' cosa pensi tu che significa questo messaggio? Alzatevi, non dormite, muovetevi, fate presto. E poi Alfonso si è trovato in diverse situazioni nelle strade, nelle chiese dove evangelizzava, pregava per guarigione.
Vabbè, cioè, molto, per me è molto chiaro, cioè, logico, la situazione della Chiesa di oggi, che c'è la gente con le sedie a rotelle fuori, però non riesce a entrare perché gli scalini sono troppo ripidi, sono troppo difficili. E come si fa a scalare le scale di una chiesa con la sedia a rotelle? E
Sì.
nessuno le aiutava. Questo è simbolico, che le pecore vogliono entrare in chiesa, ma nessuno le aiuta. Sono seduti come dei morti viventi sulle panche a cantare, a lodare Dio, quando invece le pecore non verranno mai dalla chiesa perché gli scalini sono troppo difficili. Cosa sono gli scalini? Le dottrine, le strategie sbagliate. Viviamo nell'era di Laodicea.
Le regole.
E oggi la stragrande maggioranza delle chiese sono Laodicea, sono lì a criticare tutto e tutti, sono divisi tra di loro. Nelle stesse chiese ci sono divisioni contro il pastore, contro i diaconi, contro i fratelli. E quando invece dovrebbe invece chiudere le baracche, e va bene, e andare, è inutile attaccare croci in questi edifici morti. La croce siamo noi, è inutile attaccare, che so io, cose spirituali nelle chiese. Siamo noi che dobbiamo andare nelle strade a cercare quelle sulle sedie a rotelle. Sedie a rotelle sono simboliche delle pecorelle che non riescono a essere autosufficienti. Una sedia a rotelle ha bisogno di assistenza, se no non sopravvive. Questo rappresenta le persone nel mondo che non riescono a muoversi nello spirito, non riescono ad entrare in queste chiese, che queste chiese hanno aperto, hanno messo i recinti intorno, recinti di dottrine, recinti di. devi essere battezzato così, non devi essere battezzato così, devi essere cattolico, non devi essere protestante, altrimenti non sei salvo. Cioè un sacco di baggianate del diavolo che ferma le pecore dall'avere accesso a Gesù Cristo. E le chiese che hanno l'ostia chiusa a chiave nella scatola d'oro dentro la chiesa, che solo il prete può aprirla, sono bugie del diavolo, perché sì. Ebrei capitolo 10 dice Gesù Cristo è morto una volta per renderci perfetti e una volta per tutti. Ebrei 10 dice ci ha reso perfetti, ci ha reso perfetti una volta per tutte. Ebrei 10, dal 10 al 14.
E anche perché Gesù fa molto facile arrivare al Padre. Gesù ha detto chiunque viene a me in nessun modo lo caccerò fuori. Ma le chiese fanno difficile alle persone arrivare a Dio.
Sì, loro vogliono loro, i loro soldi, il Vangelo, prosperità, la comodità, le loro predichelle, il sentirsi dei farisei perfetti, loro memorizzano la Bibbia, loro partecipano al corpo di Cristo, loro si confessano ogni settimana, loro qui, loro là, e però i frutti sono zero, l'Odissea insomma, mm-hmm. Ecco. Leggere l'Odissea è Apocalisse 3,14, è l'immagine della Chiesa di oggi, ma quasi tutte, cioè il 99% delle chiese sono mezze morte.
Sì, va bene? Sì, sì, sì.
E quindi questi, dice, facevano un sforzo, questa gente, per entrare nella chiesa, però non c'era nessuno che li aiutava ad entrare. Studiare tutti bene il Ezechiele 34. È un'immagine, Gesù ha dato Ezechiele 34 sotto forma di visione. Ezechiele 34 è un'immagine, un capitolo dei falsi pastori, che pensano solo a ingrassare, a mangiare, a tosare la lana delle pecore, prendere la lana, il Vangelo prosperità, però non nutrono le pecore. Le pecore devono andare dai chiromanti per sapere il futuro e non lo scopriranno mai. Quando invece è tutto lì nella Bibbia, proprio alla luce del sole, nero su bianco, scritto le profezie, basta mettersi in ginocchio, va bene, e imparare le profezie, va bene. La Chiesa mondiale c'ha tutti i doni necessari, c'ha il profeta, i messaggeri, c'ha quelli che hanno discernimento, quelli che hanno interpretazione, quelli che sono bravi a evangelizzare, e tutti dovremmo imparare da tutti. Io tutta la mia vita ho imparato da tutti, un po' di qua, un po' di là, un po' di là, un po' di qui, un po' dappertutto, ho imparato a volare nel cielo di Dio, ho imparato a evangelizzare, ho imparato a capire la profezia, un po' qui, un po' là, dalla confusione, che Gesù mi ha detto un giorno, c'è troppa confusione, vieni da me e basta. Però ho dovuto imparare il primo passo dell'asilo, l'asilo nido, livello spirituale imparato, uno va, quello lo impara in una chiesa cattolica, una chiesa protestante, il livello asilo, ma poi devi saltare dal trampolino, devi andare liberati libero nel cielo e volare con le ali delle scritture, le ali dello spirito, le ali della fede, volare nel cielo di Dio libero, non incatenato a una panca di chiesa che c'è uno su un pulpito che ti tiene incatenato con le paure che se ti alzi quella panca vai all'inferno, se cambi chiesa vai all'inferno. Cioè quella gente lì, lasciateli predicare alle pareti, andate a seguire Gesù, dimmi.
Infatti dentro, quando lui si è trovato dentro della chiesa, ha detto che tutti erano seduti, immobili e non facevano niente.
Morti.
Tutti nella chiesa.
E la chiesa morta di oggi. La chiesa, oggi siamo tra la chiesa di Sardi, Apocalisse 3.1, e la chiesa di Laodicea, Apocalisse 3.14. Va bene, e poi questo lui vuole evangelizzare e arriva questo fariseo, gli dice tu arresti, condanni arresti domiciliari, eccetera, tu non sei santo, tu qui tu non hai il diploma, tu qua, tu là. Infatti è così, tu non puoi, uno non può andare a predicare una chiesa se non è super invitato, se non suona il violino a sviolinare al pastore, se non va a lustrargli la scarpa al pastore, se non c'ha il diploma in teologia, diploma pezzo di carta, cioè deve suonare alla musica del pastore, non la musica di Gesù, musica del pastore. Ora, tra questi pastori ci sono tanti sinceri che sono stati fatti crescere in questa era di Laodicea, che non sanno la differenza. Tanti pastori abbiamo incontrato. Va bene, noi siamo piccoli, non è che noi siamo meglio di nessuno, questi pastori sono meglio di noi, solamente che non hanno preso la decisione di seguire solo Gesù e la Bibbia, seguono la setta cattolica, protestante, e questo li tiene incatenati in queste sette,
sono
un ghetto, va bene? E poi ha visto il campo di grano, pronto a essere mietuto, e c'era anche un ruscello che io ho gettato dice Alfonso, com'è che dice? Io ho gettato
un po' di erba fresca. E il ruscello è diventato pulito.
Sì, se vai secondo Re 4 parla di questo, parla dell'acqua purificata. Secondo Re capitolo 4, andiamo lì, leggiamo che c'è un... è già avvenuto questo. Che... Quindi il campo era pieno di stremietuto, come dice Gesù, la messe è grande, gli operai sono pochi. Il campo è pieno di stremietuto, però i mietitori invece di andare a miete sono lì a cantare nelle chiese.
Immobili, seduti.
E morti. Morti, chi con le dottrine dei protestanti in mano, chi col rosario di là. E ancora c'è gente che ascolta il Papa, non hanno ancora capito che questo qui è un falso Cristo. Non è neanche salvo questo, non c'è neanche la salvezza di Gesù. Chi c'ha un minimo di discernimento capisce che questo non è cristiano. Questo è un infiltrato di Satana per distruggere la Chiesa cattolica. Va bene? Per spaccare la Chiesa, d'accordo? Adesso questo qui c'ha tutte le carte in regola per diventare il falso profeta di Apocalisse 13, verso 11, d'accordo? Guarda, possiamo purificare l'acqua fresca, in acqua fresca l'acqua contaminata. Quindi c'era un campo di grano pronto ad essere mietuto e c'era un ruscello che sembrava bello, limpido, la bevevano, però era velenoso, non era buono. Perché? Perché le chiese sembrano limpide, sembrano pulite, predicano Gesù, il Vangelo, ma sono luride, sono piene di ossa di morte, di cadaveri. Cioè predicano un Gesù che è un Gesù falso, i predicatori. Le pecorelle non lo sanno, le pecorelle sono sincere, va bene? Guarda, qui c'è una secondo Re 4, 38 in avanti, secondo Re 4, 38, ce l'hai?
Sì.
Ecco, qui vediamo un parallelo di questo sogno.
Secondo Re 4, 38.
38 fino al 44.
Eliseo se ne tornò a Gilgal. Nel paese c'era la carestia.
C'era la carestia.
Mentre i discepoli dei profeti stavano seduti davanti a lui, egli disse al suo servo.
Eliseo dice al servo.
Metti la pentola grande sul fuoco e prepara una minestra per i discepoli dei profeti. Uno di questi andò fuori per i campi a cogliere erbe. Trovò una specie di vite selvatica, ne colse i frutti, le colonquintine e se ne riempì la veste. E al suo ritorno li tagliò a pezzi e li mise nella pentola dove era la minestra. Ma non si sapeva che cosa fossero. Poi versarono la minestra a quegli uomini perché mangiassero, ma appena l'ebbero assaggiata, esclamarono, «Uomo di Dio, c'è la morte nella pentola!» E non ne poterono mangiare. Eliseo disse, «Ebbene, portatemi della farina!» La gettò nella pentola e disse, «Versatene a questa gente perché mangi!» E non c'era più nulla di cattivo nella pentola.
E vai secondo Re 2. Anche lì c'è un passaggio su questo.
Secondo Re 2,
19.
19. Gli abitanti della città dissero a Eliseo, «Ecco, il soggiorno in questa città è gradevole, come vede il mio signore, ma le acque sono cattive e il paese è sterile». E gli disse, «Portatemi una scodella nuova e mettetevi del sale». Quelli gliela portarono. Egli andò alla sorgente delle acque, vi gettò il sale e disse, «Così dice il Signore, le rendo sane queste acque e esse non saranno più causa di morte né di sterilità». Continuo?
Sì, vai fino al 22.
«Così le acque furono rese sane e tali sono rimaste fino a oggi, secondo la parola che Eliseo aveva pronunziata».
Alleluia, è bellissimo questo passaggio. E praticamente un parallelo della profezia che il Signore ha dato a Alfonso. Qui vediamo il secondo Re 2 che dice, i discepoli dicono le acque sono cattive, la città è gradevole ma le acque cattive e il paese è sterile. Quindi essendo le acque cattive il paese è sterile, va bene? Cosa vuol dire? Cioè è un po' come oggi le acque del Vangelo che viene predicato è acqua cattiva, è un Vangelo sporco, un Vangelo inquinato dalla religione. Un po' Vangelo, un po' religione, un po' Vangelo, un po' protestantesimo, un po' cattolicesimo, eccetera, eccetera. E quindi l'acqua è cattiva, cioè la gente non vuole queste chiese. La gente va a studiare nelle scuole religiose e quando escono sono atei, perché Invece di dargli Gesù, ci danno Gesù misto alla religione, misto a queste sette. Quindi le acque sono cattive e il paese è sterile, per questo che l'Italia è sterile, il mondo è sterile. Perché? Perché il Vangelo è sterile, sta andando un Vangelo sterilizzato che non si moltiplica. Non stanno insegnando le pecorelle andate e moltiplicate. Qui torno di nuovo al punto di ieri, Angelina dolce, ti amo tanto. Cioè, ho detto, non vogliamo la nostra chiesa, per quanto almeno posso dire io, non vogliamo persone che non vogliono evangelizzare. Va bene, come dire, uno viene qua a sposarsi, io voglio sposare ma non voglio avere figli, io non ti sposo. Vatti a sposare una chiesa dove sposano gli omosessuali, quelli sicuramente non possono avere figli.
Sì.
Qui se vuoi che ti sposi, tu ti metti in ginocchio e Gesù benedicimi con figli.
Sì.
E anche se la moglie è sterile, benedicimi con figli.
Perché così ha ordinato Dio le cose.
Capisci? Quindi l'acqua sporca che le chiese danno oggi, che predicano oggi, non produce frutto, non produce discepoli, non producono anime salvate, non produce un fico secco, solo prediche dei farisei. Belle prediche che tutti battono le mani. Quando ho visto il Papa alla finestra, dice quattro stupidaggini e tutti battono le mani. Quelle, gente che non capisce la Bibbia, va bene, dice sciocchezze. A volte però prediche cose belle, ma non sono sue. Gliele dice, canta la messa, che è un uomo di Dio. Gente come lui, va bene, legge i bigliettini che un segretario cristiano vero gli passa, ma quello quando parla a ruota libera parla solo di politica, votate per me che faccio venire gli immigrati. Va bene, allora cosa dice Eliseo? Portatemi una scodella nuova e mettetevi del sale. Cosa vuol dire? Portatemi una scodella nuova, cioè le scodelle vecchie buttatele via. Queste chiese edificio sono delle scodelle vecchie, buttatele via queste scodelle vecchie. Non puoi mettere il sale nella scodella vecchia. Gesù ha cavalcato un asinello che nessuno mai aveva cavalcato, è stato sepolto in una tomba che nessuno mai era stato sepolto e imputridito, va bene? Tutto nuovo, versato sui piedi un profumo che era lì, olio vergine, olio perfetto che... quella donna lo teneva per il suo matrimonio, come era usanza a quei tempi. Va bene? Che prima di andare in camera da letto col marito si metteva una goccia d'olio profumato e quello è il dono della moglie al marito, un profumo che è bellissimo, una scena molto poetica. E lo versa ai piedi di Gesù. Tutto deve essere nuovo. Se tu vedi nella legge del Vecchio Testamento, quando costruirono il Tempio, non si poteva usare niente di usato. Gli utensili devono essere costruiti nuove di zecca, mai usate, tranne che per motivi consacrati a Dio. Quindi la scodella nuova, questi edifici vecchi, in qualunque chiesa sono andato, ho sempre visto dei spiriti di demoni, sempre, quasi sempre. C'è sempre uno fuori dallo spirito, c'è un po' seduto, c'è sempre uno che ti guarda con odio, c'è quello che mentre predichi si guarda l'orologio, eccetera. C'è sempre qualche diavolo qui e là, qualche posseduto. Cioè le chiese oggi, così come nella Russia le chiese erano presidiate, voi siete cresciuti in una nazione dei comunisti e sapete che le chiese c'erano la Securitate lì, il KGB, diciamo, a controllare che la predica non era contro Ceausescu, Stalin o quello che è, ma è vero? E se predica sbagliava una parola, bang, boom, patapum, arrestato e via. E così oggi le chiese sono presidiate di questi demoni posseduti di Satana che sono lì a buttare giù la chiesa, a dividere la chiesa, sono lì a seminare zizzania. Quindi queste scodelle vecchie, le chiese imputridite, buttatele via. Pecore mie, dice il Signore, uscite da questi mausolei, dice il Signore, e seguite me il Signore, e basta, e non seguite nessuno. Se la nostra Chiesa dello Spirito, se non siamo qui a seguire Gesù e nessun altro, non frate Giuseppe, non Angela, se non siamo qui a seguire Gesù, trovatevi una Chiesa migliore, capito? Io non mi interessa stare qui a costruire una Chiesa, gloria a me, gloria ad Angela, gloria a Deborah, no, all'inferno questo tipo di chiese, edificio voglio dire. Dimmi, tu c'hai un ditino alzato.
Sì, proprio dicevi che dentro delle chiese ci sono anche demoni. Infatti lui ha cercato nel sogno di pregare per qualcuno che era nella sedia di rotelle dentro della chiesa. E non è stato guarito perché Alfonso he discerned.
Lui ha avuto discernimento.
Ha avuto discernimento che questa persona voleva la guarigione per dopo andare nel mondo. E loro, i suoi occhi si tramutavano tra occhi di umani e come se fossero di animali.
Questo dice la visione.
Dentro della chiesa.
Caspita. Quindi era un po' seduto. Uno voleva la guarigione per andare a tornare nel mondo. Per questo che tante volte uno dei motivi, non il solo, uno dei motivi che gente a volte non guarisce è perché non userà la guarigione per andare a evangelizzare, ma per vedersi la televisione, per bersi il cappuccino, mangiare gli spaghettini. Capisci? Questo è uno, non solo il solo motivo, ma uno dei motivi è che la gente non guarisce è perché guarigione viene usata per motivi egoistici. I 9 lebbrosi che guariscono e dice: grazie Gesù, tornerò se mi servi ancora. Addio, Gesù, io sono un cliente. D'accordo? E allora qui vediamo questa scrittura, Eliseo, secondo re 2:18, va bene, fino al 22, dice: prendete una scodella nuova, giusto, e mettetevi del sale. Qui è tutto simbolo, fratelli. Allora cosa fa Eliseo? Legge il 20, quelli gliela portarono, e 21?
Egli andò alla sorgente delle acque, vi gettò il sale e disse: così dice il Signore, io rendo sane queste acque ed esse non saranno più causa di morte né di sterilità.
Va bene, allora devi prendere il sale. Cos'è il sale? La parola di Dio. Voi siete il sale della terra, il sale sei tu, io. Alfonso, un uomo di Dio, ex camorrista. Questo qui, Alfonso è un angelo, è un profeta.
Amen.
Questi fariseucci che lo cacciano
Amen.
Fuori, che magari gli è venuto veramente, poveraccio, qualche chiesa di presuntuosi farisei che non lo vogliono, lui era camorrista. E loro che non sono camorristi, magari non sono anche salvati qualcuno di loro. E lui che è camorrista, l'ultimo diventa il primo. Le prostitute vi precederanno prima di voi nel regno di Dio, ha detto Gesù.
Amen.
Voi, branco di farisei che non siete altro. Perché mi dà fastidio questi farisei qui. Che loro non sono mai stati in prigione. Ah sì? E all'inferno ci siete stati? Assicuratevi che avete la salvezza. Assicuratevi, date una controllatina a Matteo 7:23 che dice: ho fatto qui, ho fatto là, io ho costruito una chiesa cattolica e l'altro dice quell'altro una chiesa protestante. Ah sì? Non vi conosco. Ma come? Noi abbiamo cacciato demoni. Sì, i demoni li conosco e li odio, ma voi non vi conosco? Fuori di qua, fuori dalle scatole. Legatelo mani e piedi e cacciatelo fuori e vi sarà pianto e stridore di denti. Fate Giuseppe, non ti scaldare. Io mi scaldo invece, che mi immagino Alfonso.
Infatti è uscito fuori e piangeva.
Ma sai, questo qui, lui se, io ho l'impressione che gli è successo sul serio sto ragazzo. Che qualche fariseo dice: oh, tu non hai il diploma come me, io sono un pezzo grosso, sì, troppo grosso. Più grosso che il Signore, troppo grosso per il Signore. Senti, c'è altro, Angelino, che io ho lasciato perdere qualche cosa. Il campo di grano pronto alle semi e tutto, qui potremmo parlare molto su questo. Il campo di grano.
E Matteo 9?
Dora, Giovanni 4:35, me lo dai per cortesia?
Sì, Giovanni 4.
35. Credo 35 o più o meno lì.
Giovanni 4:35. Non dite voi che ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ebbene vi dico, alzate gli occhi e guardate le campagne come già biancheggiano per la mietitura.
Va bene? Cioè, dice, voi dite c'è ancora 4 mesi per la mietitura. Era giusto o sbagliato?
Non lo so.
Era giusto, mica erano scemi quelli. Però Gesù, ma io vi dico, sono già pronto da mietere. Sta parlando di quale grano parlava Gesù?
Spirituale.
Mica erano fessi questi, dice Gesù, ancora 4 mesi. Logico, mica erano stravolti. Però dice, guardate che sono già pronti, di cosa parlava?
Delle anime, delle
pecore. Capito, le pecore. E vedete, queste sono in chiesa, sai cosa prego? Per il risveglio.
Sì.
Ma sai il segreto del risveglio cos'è? Svegliati, Pelandrone, fratello Giuseppe Pelandrone. Svegliati, fratello Giuseppe, che dorme, chi dorme non prende pesci. E oggi è venuta a bussare Angela. Cosa bussavi te?
E dove sei? Sta arrivando? Stiamo cominciando.
Io ora che dormivo, sono andato a letto alle 3 e allora... Che si lavora bene di notte, ragazzi, perché voi siete in vostra
come
camera,
noi. Noi ti ispiriamo, noi ti aiutiamo, sì. Ti diamo una mano.
Sì.
Sì?
Sì, sì. Anche.
Anche. E che altro?
Anche. Ma tra voi, no, voi, cioè, tra tutti quanti qui, io mi rifugio nella notte. Infatti ieri sera passeggiavo, sono stato alle 2 del mattino, passeggiavo nella sala. Che è successo alle 2 del mattino?
Io mi sono svegliata per andare al bagno e ti ho visto passeggiare.
Detto, speriamo che... Ho sentito che si avvicinava prima alla sua porta e ho detto speriamo non si spaventa, vede uno nel semibuio. Ma sai che era così? Gesù mi parlava. Oh, ero al settimo cielo. Poi sono dovuto scendere, settimo cielo diciamo al terzo cielo. Si dice settimo, quello dei musulmani, ma i cristiani sono tre cieli. Però si dice settimo cielo. Quindi era il terzo cielo. Allora,
speriamo che non si ferma Dora per parlarmi.
Ciao Dora, continua. Vai. Lei ha avuto molta saggezza, gli occhi mezzi chiusi, ha trovato la porta del bagno, nonostante, e poi ha letto. Bravissima Dora. E così, vabbè, erano le 2, poi ho pregato fino alle 3 e poi sono andato a letto. E dormito sonno del giusto, non sono giusto, però dormito sonno del giusto. Allora, fratelli, qui bisogna, va bene?
Come ha detto questa voce, bisogna alzatevi, non dormite, muoviti, fate presto.
Senti, io andrei avanti, Angela,
sì, prima ti leggo.
Se te continui a predicare
aspetta.
Dopo sai il programma.
Prima ti leggo un messaggio da Carmelo che dice: wow, gloria a Dio per questa visione che ha avuto Alfonso.
E quando l'ha mandata?
Adesso durante la visione.
Ah sì?
Il Signore ci sta chiamando ad essere discepoli. Gesù è in noi, ma se noi non andiamo, Gesù non può predicare la salvezza, non può liberare, non può guarire. Alziamoci e andiamo. La messe è grande, ma gli operai sono pochi. Gloria a Dio, alzati popolo di Dio e vai. Siamo ambasciatori del suo regno per portare il profumo di Cristo.
Alleluia. Gloria al Signore, che bel messaggio.
Bellissimo, Dio ti benedica Carmelo, anche lui è un evangelizzatore infuocato, sta evangelizzando.
Grazie Signore.
A destra e a sinistra.
Sì. Guarda, è meglio avere una chiesa di poca gente, però infuocata, che un sacco di gente. Leggere Giudici 6, 7, 6 e 7. Gedeone aveva 32.000, mi pare, soldati, ed erano quasi tutti pelandroni, quasi tutti a scaldare le sedie protestanti e cattolici, a cantare la domenica. E Gedeone fa: mandatevene via, cosa venite qua con mezzo cuore? E sono andati via, quanti? 20.000 mi pare. E il Signore gli ha detto: sono sempre troppi, portali a bere un rinfresco, vediamo un po' com'è che si attaccano. Le portate a bere un po' d'acqua al lago, e ha detto: questi qui bevono come gli animali, cacciali via tutti, tieni solamente quelli che bevono con dignità. E sono rimasti solamente 300 sapevano bere l'acqua giusto, non come i cani, capite, buttati giù sulle ginocchia, ma con la mano si portavano l'acqua. Portandosi l'acqua potevi vigilare, vedere il nemico, no? E quello invece buttarsi nell'acqua, va bene? Grazie Signore. E allora preghiamo per una chiesa di qualità, va bene? Io preferisco avere una chiesa di 300 persone sfegatate. Cosa vuol dire sfegatate, Angela?
Non lo so.
A cuore pieno vuol dire.
Ah sì?
Sì, in gamba, pronti alla morte.
Sfegatate.
Così che possono insegnare anche a me a fare questo. Va bene? Che anche io c'ho strada da fare. Che non 30.000 mezzi cuori, laudiciani, sardine,
amen.
Sardastri,
amen, amen.
Chiesa di Sardi, Apocalisse 3.1. Angela, prendi il
microfono. Anche perché non puoi costruire niente per il regno di Dio.
Non può costruire niente con 30.000 mezzi cuori,
no.
Va bene? Per cortesia, Signore ci aiuti noi non esserlo.
Amen.
Va bene?
Gesù.
Però ricordarsi che deve sempre ringraziare il Signore per tutti i fratelli a cuore pieno in tutto il mondo, di qualunque religione. Alleluia, avanti.
E c'è anche Alfonso che ci ha appena scritto.
Alfonsino.
E dice: gloria a Gesù, fratelli. Mentre citavate le scritture, sentivo la presenza tangibile dello Spirito Santo.
Wow.
Prendo questo parlare da parte del Signore degli eserciti, prima per me stesso, E per quanti amano Gesù e vogliono servire Gesù con tutto il cuore, l'unico Gesù, l'unico Vangelo, sorretto dalla potenza di Gesù e non degli uomini.
Gloria, Signore. Ma Alfonso è uno speciale. C'è uno che si è fatto un po' di galera, ne è uscito vittorioso nel nome di Cristo, guarda, è un fratello coi fiocchi.
Amen.
Guarda, io vorrei mille fratelli come Alfonso, criminali, un mucchio di laodiceani, farisei, mezzo cuore, che hanno sempre qualcosa su cui mormorare. Avanti, Angela. Ciao Alfonso,
sì.
Un bacio a te e alla tua preziosissima famiglia, dolcissima, bellissima.
Ancora un messaggio da parte di Lucia.
Lucia,
che ci ha scritto durante il nostro dibattito prima sull'evangelizzazione, su chi può evangelizzare, chi non lo può fare, come fare.
Bene, speriamo bene e leggiamo.
Lucia dice: ciao fratelli, sono in diretta e vi ascolto. A volte la parola evangelizzare non è come lo fanno i testimoni di Geova. Il più delle volte significa parlare semplicemente di Dio e del nostro Signore Gesù.
Amen.
Di quello che succede oggi nel mondo.
Amen.
E quale sarà il suo progetto per noi. Comunque, il fratello Giuseppe ha ragione per l'evangelizzazione. Come potremmo essere riconosciuti per essere dalla parte del nostro Dio? E Dio stesso, se noi non l'avessimo fatto, avrebbe fatto parlare le pietre. Vi amo molto, Lucia.
Grazie, Lucia. Dio ti benedica, sei molto dolce.
Amen.
Sei molto dolcissima. Alleluia. È vero, posso sottolineare che quello che dice è proprio giusto. Evangelizzare non è per forza profetizzare, scrivere Apocalisse numero 2, ma è semplicemente profetizzare o evangelizzare e dare amore, però basta che menzioni il nome di Gesù.
Sì.
Ecco, se non ti vergogni di dire la parola Gesù, questo è evangelizzare.
Sì,
bene?
Sì, sì.
Quindi non ascoltare il Papa che dice basta che sorridi, quello. No, questo non capisce niente. Solo col sorriso lo fanno anche i New Age, il sorriso. Menzionare la parola Gesù, perché quella, senza la parola Gesù non stai evangelizzando, stai amando. Anche se gli omosessuali sorridano e amano, ma se non predichi Gesù non è evangelizzazione. Grazie Lucia e avanti.
Sì, è bellissimo, lei ha semplificato molto l'evangelizzazione, perché quando uno pensa a evangelizzare un po' si spaventa, oh io non so come, però lei ha detto parlare semplicemente di Dio.
Certo,
quello è evangelizzare.
Perché oggi le religioni devi avere il diploma in teologia, 3 anni e devi pagare, ma per cortesia, buttare via sta robaccia. Atti 4:13, quando si resero conto che i discepoli erano ignoranti, senza istruzione, capirono che erano stati con Gesù. Perché facevano questo, facevano quello. Ignoranti, senza istruzione, paragonati ai farisei. Avanti, fratelli.
Ancora un messaggio.
Non fatevi imbrogliare da religiosi che cercano di spingere i loro diplomi a pagamento. Quella roba nell'immondizia. Il diploma che ci serve è il diploma di Gesù, dell'amore,
amen,
delle pecore, delle anime, dei frutti portati, delle anime raggiunte, delle anime salvate. Sì, vai.
Ultimo messaggio. Questo devo per forza leggertelo.
Ma, ragazzi, scrivete tranquillamente che Angela legge.
È da parte di Mariana.
Mariana.
Buongiorno, cari fratelli. Angela, Dio ti benedica. Ecco, è proprio quello che mi turba ogni giorno. Sto cercando, sto imparando di evangelizzare, ma non ho un programma ancora fissa. Ma sto pregando tanto Gesù di darmi forza e coraggio di parlare di Lui con ogni occasione. Ma solo adesso mi rendo conto come Satana cerca di mettere bastoni tra le ruote. Voglio crescere nella fede e certamente evangelizzando. Vi voglio bene perché sto imparando da voi. Grazie Gesù per voi. Fratello Giuseppe, Dio ti benedica. Vi ringrazio con tutto il cuore per il lavoro che fate. Un abbraccio.
Che dolce, dolce, dolce.
Amen.
I fratelli sono dolci come lo zucchero, ragazzi. Alleluia.
Amen.
E guarda, Mariana, io prima di imparare quello che ho imparato, che sono pochi millimetri, non è che ho imparato questa cosa, sto ancora imparando molto. E sono partito da zero. Qualunque insegnante di scuola,
sì,
parte da zero. Va bene, qualunque cristiano che profetizza, che fa miracoli, parte da quando non era salvato, non era cristiano, non era credente, non gli interessava di Gesù.
Mm-hmm.
E guarda, 3 anni e mezzo i discepoli andavano in giro a evangelizzare che Gesù li mandava e non capivano molto. La città non lo riceveva, dice, ma forse mandiamo fuoco, li bruciamo tutti a fuoco lento. Va bene, Luca capitolo 9, lo chiamare fuoco dal cielo. Cioè non è che... cioè, però Gesù li mandava lo stesso, buoni a nulla, buoni a poco, li mandava lo stesso. Gesù non ha aspettato il diploma teologico pentecostale e cattolico. Ma quale diploma? Si va nel nome dell'amore, si fa amicizia. Uno che sa parlare, che sa difendere l'Inter, il Milan, la squadra di calcio, quello che gli pare, che parla di... sa evangelizzare. Basta che invece di dire Milan, Inter, mette Gesù. Ha visto quel giocatore? Hai visto Gesù? Ha visto come gioca bene? Ha visto come ama il Signore?
Amen.
Va bene? Si tratta di focus, focalizzare il cuore, l'anima, gli occhi, il cervello, la mente, l'attenzione su Gesù e non sulle altre cose. E tu stai evangelizzando. Invece di dire che bello che ha partito per me, io sono un comunista, sono uno di renziane, renziano sono un grillino, un grillo che salto. Ma guarda, parla di Gesù. Se sai dire queste cose, sai evangelizzare, basta che parli di Gesù.
Amen.
Avanti, fratelli.
Grazie, Gesù.
Grazie, Gesù.
Alleluia.
Dio ti benedica, sorella.
Allora, facciamo una pausa, mettiamo un bel canto e poi continuiamo con il messaggio di fratello A.
E la 16
sua,
anni.
La sua situazione l'abbiamo scritta anche sulla pagina principale della radio e molti di voi avete inviato delle risposte con i vostri consigli. E mi piace tanto quando i fratelli rispondono a queste situazioni delicate, perché si vede che pregano, che chiedono al Signore messaggi, che trovano scritture e... Sapete, io imparo tanto dalle risposte che voi date, perché quindi, si vede che siete profondi, prendete in serio questa cosa.
Quindi cosa chiede questo fratello?
Questo fratello A chiede riguardo alla sua relazione con la ragazza. Ha detto che la ragazza vuole alcune attenzioni speciali, carezze in alcune parti intime del corpo, però il fratello A, dice lui, non crede che è giusto davanti a Dio, si comporta da cristiano. Dopo il canto vi leggo tutto il messaggio completo.
E che i fratelli hanno scritto su questo?
Sì, hanno mandato le loro risposte.
Quindi le leggiamo?
Sì.
D'accordo.